Buonasera e benvenuti a Overlook, avamposto al crocevia tra i mondi, archivio infestato da presenze occulte, alieni, fenomeni inspiegabili, assassini spietati. Con voi ci sono come sempre Maura Parolini
e Matteo Curtoni,
ubiqui ai casi e onnipresenti sugli affari tenebrosi.
Ma questo ormai lo sapete. C'era così tanto da dire, ci siamo accorti alla fine della puntata precedente sulle sette, Bad Religion, abbiamo dovuto mettere in making Bad Religion volume secondo.
Ebbene sì, abbiamo fatto un po' i fancazzisti e abbiamo detto ma sì, ne facciamo un'altra sulle sette, e non è detto che non ce ne sia una terza, perché l'argomento è vasto, infinito.
Mi sembra praticamente certo che ce ne sarà un altro volume, quindi prepariamoci, preparatevi. Ethel Kane, August Underground, dall'album, che sembra decisamente molto pertinente, The Preacher's Daughter, la figlia del predicatore. Agosto,
estate, caldo, non è ancora luglio, ma siamo entrati in un'estate che promette e già mantiene afa insopportabile, siccità, incendi. E come spesso accade, gente che dà fuori di testa per il caldo, tantissima. Per noi appassionati di true crime, di sangue e di sette, l'estate e soprattutto agosto significa una sola cosa: l'orribile massacro commesso da una setta alla fine degli anni 60 a Los Angeles, la città più scintillante, brillante e luminosa del mondo. la mattina del 9 agosto 1969, una donna nel panico si precipita fuori da una lussuosa villa di Cielo Drive vicino a Beverly Hills, gridando isterica a squarciagola: omicidio, morte, cadaveri, sangue. Le sue urla spezzano l'opulenta sonnolenza del quartiere, dove vivono stelle del cinema e los angeliani benestanti, e danno il via a una danza macabra fatta di caccia all'uomo, altri omicidi, terrore, ricostruzioni bizzarre e la scoperta di un gruppo di giovani psicopatici letteralmente scappati di casa, che avevano formato una famiglia disfunzionale intorno a un improbabile dio padre in terra, Charles Manson. E così, ispirati dalla canicola e dal dolce gusto per il crimine, abbiamo frugato negli archivi di Overlook e abbiamo trovato un evento paranormale e spaventoso legato agli omicidi. Un omen, un presagio di morte, avuto un paio di anni prima da una delle giovani vittime di Cielo Drive, anzi dalla vittima con la V maiuscola, la bellissima Sharon Tate, la 26enne moglie del regista Roman Polanski, all'epoca incinta di 8 mesi e mezzo. Si può affermare che il 9 agosto del 1969 segna la brusca fine dell'era hippie, peace and love.
È la morte dell'estate dell'amore, letteralmente, viene uccisa.
Peraltro, un'era hippie osteggiata dall'establishment. Ma di sicuro l'ombra di questa notte arriva fino a oggi, perché tanti misteri continuano a circondare ciò che è accaduto e anche le ricostruzioni più solide si fanno fumose. Ma prima di tuffarci nel paranormale, per chi non avesse familiarità con gli omicidi Manson, ecco in breve ciò che accadde. Quella notte, insieme a Sharon Tate, nella casa presa in affitto con Roman, che in quel momento si trova a Londra per un nuovo film, ci sono il suo amico ed ex fidanzato Jay Sebring, un noto hairstylist. Ci sono Wichiki Frikowski, 32 anni, e la fidanzata di Frikowski, Abigail Folger, di 25 anni. Sono tutti giovani.
Abigail Folger, l'erede della gigantesca fortuna dei Folger, i produttori di caffè, il caffè Folger.
Esatto, famoso. Anche Jay Sebring è giovane, ha 35 anni. Nella villa penetrano tre membri della famiglia Manson: Susan Atkins, Charles, conosciuto come Tex Watson, e Patricia Krenwinkel, mentre una quarta, Linda Kasabian, resta fuori a fare il palo. Alcuni dicono fare il palo, altri dicono a scappare a gambe levate, ma questo poi sarà un dettaglio che verrà fuori con Vincent Bugliosi, il procuratore, che anzi si farà forte delle parole, delle accuse di Linda Kasabian per incastrare poi
e
tutto.
E anche Quentin Tarantino.
E anche Quentin Tarantino, assolutamente. Allora, il primo a essere colpito è Frikowski, che si sveglia e si trova di fronte Tex. Quando gli chiede chi sia, Tex risponde: sono il diavolo e sono qui per compiere l'opera del diavolo, e inizia a colpirlo. Sono armati di coltello e pistole. Vanno a prendere gli altri, che sono invece nelle loro camere, probabilmente già addormentati, per riunirli tutti in soggiorno. E Sharon Tate e Jay vengono legati insieme da una corda per il collo, una corda che viene fatta passare, che è stata fatta passare, appesa al soffitto, a una trave del soffitto. E inizia una mattanza, sì, un massacro, perché in realtà questi tre non sono lì per rubare, non sono lì per un'azione punitiva, mordi e fuggi, no, sono lì per uccidere e per fare qualcosa di witchy, ha detto proprio, gli ha ordinato Charles Manson. E così incominciano a ucciderli, uccidono tutti quanti, partendo poi da Jay, l'ex fidanzato e amico di Sharon Tate, ma anche in realtà poi di Roman Polanski, che cerca di dire: ma è una donna incinta, lascatela stare, e viene accoltellato, e gli sparano. Poi inseguono gli altri due fidanzati che cercano di scappare e li fanno fuori. La povera ereditiera del caffè ha una camicia da notte così intrisa di sangue quando viene ritrovata, la camicia da notte era bianca, che in realtà i poliziotti, quando scrivono, descrivono la scena, la descrivono come una camicia da notte rossa. Sharon Tate è l'ultima a morire, immaginiamola legata per il collo all'ex fidanzato, amico morto, e sa che la fine è vicina. Cerca di difendere il figlio che deve ancora mettere al mondo, dice: almeno permettetemi di mettere al mondo mio figlio. Si offre anche come ostaggio per la loro fuga, ma in realtà gli dicono non ce ne frega niente di tuo figlio e incominciano a colpirla e la uccidono. Le foto della scena del crimine che adesso si trovano in rete sono agghiaccianti.
Sono rimaste censurate per molto tempo.
Sono state censurate per molto tempo.
Adesso si possono vedere in tutto il loro orrore e sono effettivamente un po' nello stomaco anche per chi come noi ha la passione per storie criminali, le più truculente che potete immaginare. Sono veramente tra le foto più scioccanti. Mi verrebbe quasi da fare un parallelo quasi azzardato. La foto, per esempio, dell'ultima vittima di Jack lo Squartatore ha quell'impatto.
Sì, è vero.
Quel cadavere decostruito che non ha più niente di umano. Ecco, nonostante poi non sia la stessa cosa, non è la stessa scena, non c'è lo stesso tipo, per esempio, di smembramento, però l'impatto, la potenza drammatica e orrorifica è la stessa, secondo me.
Sì, è vero, è verissimo. Anche per chi è abituato, soprattutto, c'è qualcosa di estremamente sbagliato. Non puoi dire il destino, incroci le persone sbagliate,
sì,
appunto, e ti fanno fuori, succede, ma non è così. Lì c'è qualcosa.
Beh, perché era comunque l'alba di un'era diversa, una perdita dell'innocenza. Tanto, tanto si è andato a incrociare in quel luogo quella notte e si sono anche andate a incrociare quelle che potremmo definire tranquillamente tattiche da leader di culto. Paul Draper, Cult Leader Tactics, tattiche da leader di culto, di cui abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa, e ora torniamo ai pezzi da 90, al pezzo da 90.
Infatti, torniamo anche a qualcosa a cui abbiamo accennato prima, all'ordine che dà Manson ai suoi di lasciare qualcosa di witchy, di stregato, stregonesco, anzi, sulla scena del crimine. E così scrivono Helter Skelter sulla parete del soggiorno con il sangue, ma anche Pig, cioè maiale, sulla porta d'entrata sempre col sangue di Sharon Tate.
Helter Skelter, per chi non lo ricordasse, è il titolo di una canzone dei Beatles che, da cui Charles Manson era effettivamente ossessionato. Pare che l'ascoltasse senza sosta, ripetizione senza fine, e aveva finito per incarnare o comunque diventare il simbolo della fine del mondo. Lui dice, quando Charles Manson diceva arriva l'Helter Skelter, lui intendeva arriva l'Apocalisse, e l'Apocalisse per lui di volta in volta nel tempo si era evoluta tanto da diventare una strambissima, anche a causa delle droghe, una strambissima fantasia su una futura guerra razziale tra neri e bianchi che si sarebbero poi annientati tra di loro. Perché, per quale motivo? Perché lui poi potesse, da un rifugio sotterraneo in cui contava di trovare la salvezza, potesse riemergere dopo la fine del mondo e governare sui sopravvissuti. E questo era l'Helter Skelter.
C'è anche un'immagine che è collegata in realtà alla setta e alla loro sede, che è lo Span Ranch, con questa lookout chair, se la cercate online la trovate, che è una sedia di ferro,
sì,
nel deserto. Immaginate, il lookout ranch veniva usato anche per girare dei film,
era una sorta di posto vero ma finto ma vero, nel senso che era un insieme di set, vecchi set malandati, che servivano appunto per lo più per i western, che comunque allora andavano ancora per la maggiore. Non dobbiamo pensare che comunque era la fine degli anni 60, i generi non erano ancora cambiati, c'era l'onda lunga ancora di un altro tempo, dei cowboy buoni, degli indiani cattivi, indiani non pelle rossa, non nativi, ma indiani, e via di seguito, e c'era bisogno di posti come lo Span Ranch
per stare. Infatti Manson, con i suoi adepti, con la sua famiglia, che al massimo dello splendore raggiunge i 100 membri all'incirca, sono lì. E c'è questa immagine, questa sedia che guarda, ormai arrugginita, che guarda verso l'infinito,
l'orizzonte,
che fa veramente impressione,
fa
perché
paura.
Uno si immagina Manson seduto lì che guarda e aspetta qualcosa,
elaborando anche le sue fantasie, rimuginando su chissà che cosa, o anche una sedia, la cosa che mi era venuta in mente la prima volta che l'avevo vista, una sedia dove sedersi per stare di vedetta, perché il nemico è sempre il mondo esterno, è il mondo dei non appartenenti alla setta, il nemico è sempre in agguato per chi fa parte di un culto, di una setta.
E così siamo arrivati al massacro di Cielo Drive, a queste quattro morti, le morti diciamo eccellenti, perché sono le morti di quattro persone in vista, dir poco, a Los Angeles e non solo, si aggiunge quello di un amico del custode della villa che era in visita e che viene ucciso prima dell'eccidio in casa, per cui proprio, cioè,
non si salva nessuno, nessuna
pietà. Però la follia della famiglia non finisce qui. La sera seguente i quattro del primo eccidio più Manson in persona e un altro paio di membri si introducono nella casa dei coniugi La Bianca e li uccidono brutalmente. brutalmente. Sembra infatti che Manson, sentiti come si erano svolti i fatti la sera prima, non fosse contento e soddisfatto e volesse partecipare a si fa così un massacro.
Il solito perfezionista.
Anche
Charles.
Se, ecco, anticamente quando abbiamo incominciato a interessarci in realtà di omicidi, serial killer, veniva poi indicato, Manson veniva indicato come un serial killer, anche se in realtà strettamente non lo è.
No, sì, c'è la possibilità, il sospetto che lui abbia compiuto un paio di omicidi, ma non nel senso ritualistico del termine.
Esatto, non... sì. E poi comunque, anche se alcuni dicono no, lui era presente anche la prima sera, questo no. Non...
Però lui rimane un'incarnazione del male in quanto sì. figura ispiratrice, e lì si ritorna al culto, al discorso iniziale, sì. al discorso anche della puntata precedente e della puntata che verrà. Sei l'ispiratore, sei
è il mandante,
padre.
Sì, è il mandante di morte e orrore, questo oramai è chiaro. Comunque, le motivazioni che hanno spinto Manson e i suoi all'omicidio variano molto a seconda delle ricostruzioni. Sembra che quella del procuratore Vincent Bugliosi, autore anche del famoso libro Helter Skelter, ovvero che Manson volesse scatenare la guerra totale di cui parlava prima Matteo tra bianchi e neri per poi diventare il re del mondo, sono il re del mondo,
sì,
ok, sopravvissuto all'ineluttabile ovviamente catastrofe nucleare che a quei tempi era proprio lì sul coppino, in realtà che questa ricostruzione è stata un po' forzata anche
dallo
stesso Bugliosi per dare una cornice. Vabbè, Bugliosi ormai non c'è più, per cui non può dirci mandata, però questo sembra, ci sono ben altre ricostruzioni. Comunque quello che c'era di sicuro di mezzo la paranoia che stava aumentando all'interno del gruppo. C'entravano anche la morte di uno spacciatore e del ferimento di un altro, la paura di essere scoperti e quindi c'è la paura della polizia. Ricordiamoci anche che tutto questo aveva a che fare anche con la revanche di Manson, che era un musicista.
Sì, un musicista, diciamo lui era quello che oggi si definirebbe un never been, non è mai stato. Avrebbe potuto forse, se le, cose,
be, sì.
se le cose fossero andate diversamente, lui era un discreto cantante folk, più o meno sulla falsa riga di Bob Dylan. Poteva essere qualcosa
avrebbe
del genere.
Avrebbe potuto, anche lì una strada che chi lo sa se forse...
Anche questa è una storia di grandi what if, e poi ci torneremo anche sul discorso dei what if. Lui non è stato e ha cominciato a riversare forse la sua frustrazione, forse le energie creative in eccesso in qualcosa di diverso.
E così, prendete un leader sconnesso dalla realtà e colmo di rancore nei confronti del mondo. Dei giovani reietti e scappati di casa, veramente scappati di casa, ragazzi che non sapevano dove andare e cosa fare della loro vita. Pensate a queste strade che si incrociano, a questi elementi chimici, verrebbe da dire, che non dovrebbero mai mescolarsi e che invece si fondono, dando vita a un mostro con tante teste e un'anima nera. Gli allucinogeni, le droghe, il sesso libero, il desiderio di una rivoluzione contro ciò che c'è di marcio nel mondo fanno parte della controcultura dell'epoca e in realtà di tutte le controculture, contro. Ma in questo caso forse la materia con cui erano fatti Manson e la sua cerchia più stretta non era quella di cui sono fatti i sogni.
O le illusioni. Illusions del collettivo Hecate, lo ricordiamo, autore della nostra fantastica sigla e nome musicale che ci accompagna da prima di Overlook.
Da prima di Overlook, sì, sempre fantastici. E questa musica così cupa ci porta ad altri dettagli inquietanti che sì, ci avvicinano proprio al paranormale. Prima è proprio uno stuzzichino. Polanski, mentre sua moglie viene uccisa, è a Londra e sta partecipando in realtà il giorno dopo sta a un cocktail party. Ricordiamoci che siamo nel 1969, non ci sono cellulari, non c'è internet, non c'è niente. A questa festa, a questo cocktail party, due dei presenti stanno parlando della morte di un amico comune. Quando qualcun altro canticchia una filastrocca che fa "ini mini manimo, will be the next to go", ovvero chi sarà il prossimo ad andarsene. In quel momento squilla il telefono e Polanski viene informato della morte di Sharon e ovviamente crolla disperato. Adesso torniamo indietro invece di un anno. È il 1968 e Sharon Tate viene intervistata da Dick Kleiner per la rivista Fate. Dick le pone una domanda che pone sempre agli attori e agli attrici che intervista, perché è un po' il suo pallino, la sua pet question. Le chiede se abbia mai avuto qualche esperienza paranormale e Sharon risponde subito: "Sì, ho avuto un'esperienza psichica, medianica, almeno credo che lo fosse. Ed è stata una cosa terribilmente spaventosa che mi ha turbato tantissimo. È successo circa un anno fa." All'epoca Sharon stava con Jay Sebring, che come lei verrà massacrato a Cielo Drive. Sharon gli aveva chiesto di poter stare a casa sua nel Benedict Canyon a nord di Beverly Hills mentre sistemavano quello che doveva essere la casa dove si sarebbe trasferita. Così si trova da sola di notte in quella casa a Sebring e altrove, a New York. È una casa famosa perché è appartenuta al produttore marito di Jean Harlow, che lì si era suicidato dopo che lei se n'era andata.
Accidenti.
Sì, già incominciano le ombre, si addensano. Sharon è lì, di solito è una ragazza tranquilla, non ha paura, è proprio rilassata, ma non riesce a dormire. "Avevo una strana sensazione", dice a Kleiner. "Non c'era nulla di esterno, veniva dall'interno, da dentro di me. Era una sensazione buffa che mi disturbava e mi impediva di dormire. Ogni piccolo rumore la faceva saltare", pur essendo lei appunto una ragazza che non si
non
spaventava, una ragazza del Texas,
addirittura una ragazza del Texas, e comunque non suscettibile a nevrosi, tensioni varie.
E così accende la lampada sul comodino e quello che vede è un ometto che poi lei dice sì, sembrava proprio il produttore che si era suicidato a causa di Jean Harlow, un ometto che entra nella stanza, molto solido, però non il fantasma, noi potremmo immaginarci un fantasma che
un'apparizione eterea,
un'apparizione tutt'altro, che anzi va quasi a sbattere contro i mobili, contro le case, non la degna di uno sguardo in realtà, però certo lei prende, si alza e corre giù dalle scale. Ma quello che vede lì è ancora più raccapricciante, perché vede una figura con una corda legata alla scala e la gola tagliata. Lei dice: non capisco se sono io o se è Jay. Però dice: no, io devo bere qualcosa. Insomma, anche lì qualcosa di strano, perché lei non conosce la casa e trova questo bar in realtà nascosto dentro un mobile, questo mobile bar nascosto. Beve e queste apparizioni comunque restano lì. Lei dice: no, vabbè, sarà un incubo, me lo sono immaginata, eccetera. Per cui, nonostante le apparizioni, prende e va in camera. Ma in realtà lei ha fatto una cosa mentre lì che sta bevendo, perché sta togliendo della carta da questo mobile bar, della carta che si stava scollando, nervosamente la toglie. E la mattina dopo la carta del mobile bar è stata tolta, non era un incubo. La nostra Sharon ha visto qualcosa. Che cosa ha visto? Potrebbe essere veramente il fantasma in realtà del produttore, ma quello che ha visto sulle scale è qualcosa di impressionante, perché sembra veramente un omen il presagio della sua futura morte. Sua, sì, anche lei dice mia, Jay, non so di chi fosse quella figura, ma era di qualcuno, e questo è spaventoso.
È spaventoso, e in tutte, stavo pensando, in tutte le religioni, che sia un piccolo culto composto da 6 persone, che sia una religione delle più potenti, che conta milioni e milioni di fedeli, alla fine i presagi sono sempre in agguato. Frank Zappa, Catholic Girls, ragazze cattoliche, lui il solito acido, buon tempone, che ci ha un attimo rallegrati o divertiti, mentre comunque facciamo avanti e indietro da Cielo Drive e non è un bel vedere.
No, tra l'altro, pensando ai presagi e al cattolicesimo, mi viene subito in mente The Omen,
un classico,
un classico sulla riva dell'anticristo.
Sì, che rivisto oggi magari fa un po' sorridere, però i presagi sono veramente parte integrante della religione, segni, quant'altro, insomma.
E anzi, è un segno, un presagio terribile a tutta la faccenda. Anzi, si parla proprio di una vera e propria maledizione. Cioè, con Rosemary's Baby, il film diretto in modo straordinario da Roman Polanski, un horror proprio di puro sangue, meraviglioso, tratto da un libro scritto un paio di anni prima. Ricordiamoci, il film è del 68 e bene o male se ne parla ancora perché è stato un grande successo. Il libro è del 67, scritto da Ira Levin, che parla di una donna, di una coppia in realtà,
una giovane coppia, una belle speranze proprio.
Assolutamente.
A sentirlo oggi magari fa anche
sì,
un po' sorridere,
sì.
Però a quel tempo davvero loro incarnavano, e nel film sono Mia Farrow e John Cassavetes, incarnavano davvero la giovane coppia promettente che farà delle grandi cose in futuro,
come i morti di Cielo Drive.
Sì.
Qui è tutta una storia.
Sembra veramente un gioco perverso di specchi, sì. Specchi tra la finzione e la realtà.
Anche perché Ira Levin ha scritto il libro perché sua moglie era incinta e era molto ansioso riguardo alla nascita, al suo ruolo di futuro padre. E diciamo che gli è venuto proprio bene, ma ha messo dei dettagli che inquietantissimi, terrificanti. In realtà parliamo proprio del demonio. Perché questo
Rosemary's Baby, questo
in Rosemary's
è letterale.
Baby è letterale, anche qui si parla dell'anticristo. Perché giovane coppia carina, innamoratissima, ma il marito è più innamorato del lavoro che di lei.
Del successo, anzi, più che del lavoro.
Sì, del successo, del suo lavoro, come lui è un attore che non riesce a sfondare, è bravo ma che non riesce a sfondare, è sempre un po' sfortunato. E i vicini di casa, del nuovo appartamento dove vanno a vivere, sono simpatici, vecchietti.
Adorabili, ma chi non vorrebbe dei vicini così?
Io e Matteo diventeremo così, anzi sicuramente.
Preparatevi, doveste avere la sventura di venire ad abitare vicino a noi. Saremo
un po' invadenti ma tanto carini, solo che sono anche degli adepti di Satana e dicono a Johnny, dicono: ma senti, ma scusa, la tua dolce fanciulla, perché non la fai mettere incinta dal demonio, che così almeno abbiamo il nostro anticristo,
perché lo stiamo aspettando da tanto,
e tu in cambio avrai successo a palate. añ
patto col diavolo.
Il patto col diavolo. E beh, è così che accade. In quello che sembra poi un incubo sogno, anche qui qualcosa di molto
esatto.
Strano, Mia Farrow si sveglia una mattina ed è incinta.
E quella che sembrava una visione, alla fine si scopre non essere una visione. Ma non è tutto qui. Qui non è soltanto per spoilerarvi Rosemary's Baby, che
cioè,
comunque sfido chiunque a non sapere di cosa parla, ma... Rosemary's Baby è un film maledetto, giusto?
È un film maledetto, anche perché dopo, quando esce, la moglie di Ira Levin lo molla, perché lui incomincia a diventare paranoico riguardo anche al satanismo contro cui si scaglia. Tra l'altro stiamo entrando poi in quella che sarà un'epoca di satanic panic, per cui allora gli rovina, cioè diciamo che poi gli rovina la vita, ma anche pensiamo a Polanski, che gira il film un anno prima della morte di sua moglie, giovane, incinta, lui giovane e promettente, lei giovane e promettente, lui si salva comunque, però anche lui diciamo che poi ha una vita rovinata, e se la rovina da solo.
Certamente nello stesso modo Polanski, che poteva essere il Polanski che poteva essere, e anche Ira Levin, magari non a tutti interessa, però noi come
certo.
Amanti della letteratura, anche questo per noi ha grossa importanza. Ira Levin sarebbe potuto essere certamente un nome di prima grandezza già allora. Invece la sua carriera è sempre stata un po' affaticata, sempre un po' in salita. Non è mai stato che, citiamo il gigante, non è mai stato lo Stephen King, ma anche neanche, non so, per dire, neanche il Peter Benchley, che a quel tempo, lo squalo, romanzi molto popolari, ma andava per la maggiore, non è mai stato nessuna di queste figure paragonabile, ecco.
Ecco, poi anche il produttore che si occupa di Rosemary's Baby, un disastro. Insomma, quello che ha composto le musiche cade durante una festa in coma per 4 mesi. Insomma, intorno a Rosemary's Baby proprio, c'è proprio questo addensarsi.
Ma citavamo prima pezzi da 90, i Beatles.
Assolutamente, John Lennon. John Lennon che viene ucciso in questo famoso palazzo che è il Dakota, dove è stato girato Rosemary's Baby, un palazzo per cui proprio di tutto di più. E poi la morte di Sharon, perché un anno dopo l'uscita del film lei muore in modo terribile. Nel libro e nel film Rosemary's Baby le cose vanno diversamente. Per fortuna, forse, perché poi in realtà il finale, esatto, il finale è alquanto, anche quello alquanto inquietante. Comunque, come vedete, cioè intorno alla storia, alla morte di Sharon Tate, c'è di tutto. Sharon Tate e degli altri, perché non scordiamoci che ci sono anche gli altri. Noi ci ricordiamo di lei perché poi così bella,
certo,
così giovane, piena di vita, anche se poi alcuni dicevano ma questo dopo che è morta, dopo,
allora lì diventa facile,
allora tutto diventa facile, che fosse un po' strana, che avesse qualcosa di sfuggente,
trassognato, come se fosse sempre da un'altra parte.
Non che questo giustifichi,
no, niente affatto,
però come se avesse fosse già forse con un piede insomma, diciamo, nell'altro mondo. E quindi tutto questo per raccontare, non abbiamo raccontato tanto Manson, l'abbiamo accennato, perché in realtà noi volevamo restare su quelle morti, su quello che c'è tutto intorno.
Sì, su quello strano gioco di specchi, rimandi e cose non spiegabili che vanno un po' a comporre questo puzzle. E se, come in questo abbiamo un po' tradito il tema della puntata, perché doveva essere Bad Religion volume 2 e del culto attorno che Charles Manson ha creato attorno a sé, abbiamo parlato meno. Abbiamo parlato,
e beh, gli
però
sta, cioè voglio dire, cioè, è una piccolissima punizione, ma in realtà noi di Overlook, visto che amiamo così tanto anche il paranormale, quando troviamo true crime più paranormale,
è difficile
più sangue, più maledizioni, cioè, ma come si fa a non...
È difficile scegliere, e questa volta qui ci hanno portato le acque del fiume Stige. Black Rebel Motorcycle Club a River Styx, il fiume Stige, che ci riporta qui e ci riporta al cinema. Abbiamo parlato fino adesso di un classico di un altro tempo. Ci sono altri classici sempre collegati e continua veramente il gioco di rimandi, in questo caso non più di specchi ma di rimandi, con la vicenda di Charles Manson e Cielo Drive, il massacro che per molto tempo è stato chiamato il massacro di Bel Air, perché credo che fosse anche il titolo di uno dei primi biopic su Charles Manson, che era roba degli anni 70, quasi un instant movie, pensando ai tempi e un altro tempo, che era il Bel Air, la notte del massacro. Me lo ricordo da quando eravamo bambini. Però non si sono più fermati i film e le produzioni su Charles Manson. C'è stata, per esempio, qualche anno fa, è durata soltanto due stagioni, una serie TV molto, veramente molto interessante, con protagonista David Duchovny di X-Files.
E qui il cerchio si chiude o si riapre?
O si riapre, scegliete voi come lo preferite, questo cerchio, che si intitolava Aquarius, credo della NBC. Ed era davvero era quasi un remix della storia di Charles Manson. C'era Manson, ma la famiglia, forse anche per questioni legali, le varie ragazze soprattutto che la componevano, era diversa. Quindi una parte di questa storia era quella che noi conosciamo e che abbiamo raccontato stasera, una parte era riscritta. E la tentazione di riscrivere una storia come questa ha preso, non soltanto perché ci sono state altre produzioni davvero molto interessanti, per esempio Charlie Says di Mary Harron, la regista di American Psycho, niente meno, con eccezionale Matt Smith nel ruolo di Charlie. Veramente eccezionale, la mia fissa per Matt Smith continua senza...
È innamorato.
No, davvero ragazzi, ciascuno ha il Doctor Who o il Matt Smith che si merita, come ho già detto, e è davvero un Charlie... Sembra vero, accidenti, è straordinario, ma non meno straordinario, e accidenti a me che non mi ricordo il suo nome, ma farò ammenda in futuro, è il Charles Manson che vediamo in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Voglia di riscrivere davvero profonda questa storia, sì, evidentemente ha preso anche il grande Quentin...
Perché è una storia che si presta.
Sì.
Allora, avendo così tanti punti oscuri ed essendo così selvaggia, così carica di, da una parte, di, ma anche questa famiglia debosciata che si ritrova in questo canyon, che sembra che parli d'amore, di un mondo nuovo, di persone nuove, di amore libero, di tutta, che poi si ritrovano a uccidere in modo spietato. Infatti quindi sono stati plagiati, secondo me in realtà molti di loro erano dei piccoli psicopatici in erba.
Sì.
Natura cultura un po'
falene attirate dalla fiamma di Charlie, che bruciava forse più potente di tante altre, e lui questo raccolto attorno a sé. Tarantino, ad esempio, anche qua magari cerco di evitare gli spoiler, perché comunque un film recente è un film veramente straordinario.
Con Rosemary's Baby ci abbiamo già dato.
Con Rosemary's Baby, perdonateci, tardivamente chiediamo scusa.
Ma Rosemary's Baby dovete saperlo, cioè, quando nascete.
Tarantino, seguendola e ricreando tutto con un ritmo davvero molto volutamente un po' storto, un po' sfasato, è tutto strano. Molto, per esempio, parla e molto ci mostra le ragazze, però anche, no, per esempio, una delle ragazze, quella in particolare, Pussycat, che conosce il personaggio di Cliff, cioè di Brad Pitt, che lo seduce anche facendo l'autostop, vari incontri facendo l'autostop. Pussycat non è una delle ragazze classiche della famiglia Manson, è una figura che può essere basata su pezzi e bocconi di altre di cui si ha notizia, poi anche lì le informazioni nel tempo un po' si riscoprono, un po' si perdono nel tempo.
Ma anche perché Leonardo DiCaprio abita proprio vicino.
Esatto.
Vicino alla casa dove ci sono Sharon Tate.
In questa versione, al posto della Bianca, abbiamo Leonardo DiCaprio, che è un attore, anche lui sembra quasi fatto apposta, anche lui Rick Dalton, un never been o un has been, una a metà strada, cioè il never been è quello che non ce l'ha mai fatta, l'has been è quello che ce l'ha fatta a un certo punto, ma poi più. È destinato,
è caduto nel dimenticatoio,
è destinato a questo. E lui è un attore così, è anche simpatico, è un cialtrone, è uno che cerca di far quadrare l'impossibile, perché lo show business è una bestia che ti divora, ti mastica e ti sputa, e lui alla fine è anche un buono, è un generoso, è un po' tutto, è una persona normale. E questa persona normale nella versione di Quentin Tarantino, insieme a Brad Pitt, Cliff, la sua controfigura, perché questi due sono inseparabili, perché a Leonardo DiCaprio, a Rick,
serve qualcuno,
è stata ritirata la patente, qualcuno lo deve scarrozzare, e quel qualcuno è Brad Pitt, Cliff,
una cosa molto alla Tarantino,
esatto, loro sono loro che si imbattono nella famiglia Manson, in Tex, che dice anche la famosa frase: sono qui per fare il lavoro del diavolo, compiere l'opera del diavolo. E le altre due ragazze, dunque, una è certamente, adesso mi sfugge, una è certamente Squeaky, sono quasi sicuro, Squeaky From, e l'altra ora non ricordo, però diciamo i nomi sono quelli. Linda Kasabian, Linda Kasabian scappa nella versione di, scappa a gambe levate e fregandosi anche la macchina nella versione di Quentin Tarantino. Ma tutto ciò, perdonate, no, qui non si può non concludere il discorso con uno spoiler. Tarantino cede alla tentazione, e accidenti se lo capisco, cede alla tentazione di riscrivere la storia, e il massacro di Bel Air di quella notte finisce in un altro modo. Alla fine di questo non massacro di Bel Air, cioè che sarà diverso, ci sarà un massacro,
ci
ma non
sarà
quello.
Un massacro,
ma non
come?
Quello. Sharon Tate, Jay e i loro amici saranno ancora vivi, e Rick Dalton, il cialtrone simpatico, un po' perso veramente in un mondo più grande di lui, avrà anche probabilmente un'occasione in più di ritentare a rifarcela, perché questa c'era una volta a Hollywood, e volutamente, a cominciare dal titolo, una favola.
Once Upon a Time.
E la favola, questa non è il tipo di favola che va a finire in tragedia.
E devo dire che è, cioè, alla fine io ero commossa, perché
è molto emozionante,
sì,
vedere qualcosa,
c'è qualcosa di terribilmente storto, di orribile. Voi pensate che comunque nell'immaginario americano, ma non solo, Charles Manson è indicato proprio come il male, e quello che è successo, il male assoluto, pur essendo uno che poi ha dato ordini, una mente oscura, il mastermind.
Certamente. Però se paragonato per esempio ad altri serial killer molto più perversi e molto più prolifici, è un termine orribile da usare in questi casi, ma bisogna farlo, molto più prolifici di lui, che hanno ucciso davvero decine e decine di loro, cioè di loro pugno, di loro a mani nude o con chissà che altri metodi, non importa questo, che hanno ucciso direttamente tante decine di persone, lui è un dilettante quasi.
Eppure ha qualcosa.
Lui è arrivato a incarnare, forse perché davvero è la sua faccia, è stata la sua faccia, è stata la sua famiglia che ha spazzato via quello che restava del sogno americano, quello che restava dell'estate dell'amore, come dicevamo all'inizio, di un'innocenza che non sarebbe tornata mai più, e certo non tornerà oggi.
E il male uccide l'innocenza. Oppure anche l'albero della conoscenza, la conoscenza uccide l'innocenza, in questo caso invece è stato un male devastante, che vediamo continua a interessare, continua a essere vivo, come se continuasse a esserci. E il film di Tarantino invece, diciamo che sì, è consolatorio, divertentissimo, consolatorio, violentissimo,
sì,
questo sfiorarsi di strade, e la rielaborazione che ne fa anche di tutti, anche dei piccoli dettagli che noi non vi abbiamo citato, ma che se no, andate a leggere la storia del massacro, di come è avvenuto esattamente, vengono ripresi e spostati. È incredibile ed è, sì,
è affascinante, ed è affascinante che comunque due che, come noi, che non sono certo persone di cinema o che lavorano nel cinema, siamo semplici appassionati di queste storie, di queste vicende, di questo true crime, sia anche del paranormale eccetera, e Quentin Tarantino esplorando le stesse vicende quasi si arrivi agli stessi alle stesse conclusioni, cioè che questa storia è un grande gioco di rimandi, di incroci, di sovrapposizioni, e forse non c'è un altro modo per raccontarla, viene da pensare.
Sì, è vero, forse non c'è un altro modo di raccontarla, però stimola anche, viene sì. Vuole, uno dice vabbè, adesso ci provo anch'io a cambiare le carte in tavola, perché questa cosa non può essere. Sì, è affascinante.
Ed è anche questo che magari sì. Cerchiamo di fare a Overlook, cerchiamo di scrivere nuovi finali per storie oscure.
Raccontarvi vecchi finali e scriverne di nuovi, insieme a voi, ovviamente, sempre. Per cui adesso vi auguriamo una buona serata, inquietante.
Naturalmente lo sarà.
Con sogni, incubi, premonizioni, omen e tutto quello che desiderate. E alla prossima settimana con Overlook.
Ubiquo ai casi e onnipresente sugli affari tenebrosi.